io sarò anche ben felice che una buona parte del tempo venga impegnata nella conversazione e nel confronto. Il motivo per cui farò di tutto per restare in un'ora e dare a noi ancora circa un'ora di conversazione. Abbiamo presentato nei sommi capi la personalità dell'Apostolo Paolo. Come scrittore, ad esempio, abbiamo identificato il cosiddetto epistolario che gli si attribuisce. Poi anche un tipo di epistolario che non gli si attribuisce. Abbiamo così identificato, ricorderete, la lettera prima ai Tessalonicesi, poi la prima ai Corinzi, la seconda ai Corinzi, la lettera ai Galati, ai Romani, la lettera ai Filippesi e la lettera o biglietto a Filemone. 7 composizioni che vanno attribuite a lui se riesce a sostenere questa tesi, in quanto dall'esame dei documenti essi documenti appaiono convergenti per contenuto e anche per stile espositivo. Subentrano poi 3 lettere che si allontanano un po' da questo primo gruppo, pur avendo contatti marcati con il medesimo gruppo delle 7 lettere, per cui si ritiene siano dello stesso autore, cioè detto in modo diverso, si ritiene che Paolo le abbia conosciute, anche queste altre 3 lettere, che però portano del materiale che simultaneamente si ritiene che non siano stati, che sia un materiale da lui non conosciuto. E allora si chiamano lettere deutero-paoline, cioè paoline in seconda istanza, con un buon materiale che è suo, ma con un buon materiale che non è più suo. Allora si vede che già c'è una buona elaborazione. Sì. Sì, c'è un po' di eco. E sarebbero le 3 lettere, rispettivamente la seconda ai Tessalonicesi, poi la lettera ai Colossesi e la lettera agli Efesini. Molto pensiero è di Paolo, forse lo ha anche conosciuto, però non ancora nella redazione definitiva per come è pervenuta a noi. Da questo punto di vista siamo più privilegiati di lui, in quanto conosciamo questi 3 documenti come egli non li ha conosciuti. Però c'è il suo pensiero e c'è anche un materiale che viene proprio dalla sua esperienza teologica, spirituale, storica e pastorale. E poi abbiamo queste 3 ultime lettere che cambiano completamente il tutto, tra l'altro cambiano anche il destinatario, non sono più delle comunità che ricevono la lettera attribuita per molto tempo a Paolo sotto il titolo di prima lettera a Timoteo, seconda lettera a Timoteo e lettera a Tito. Cambiano del tutto, non troveremo approfondimenti teologici marcati, ci sono, c'è tutta un'ossatura teologica di rilievo, ci sono degli inni che costituiscono proprio la spina dorsale e sono diffusi questi inni liturgici, sono diffusi in tutte e 3 le lettere e giocano il ruolo del coordinamento delle 3 lettere l'una nell'altra, cioè mostrano quasi un incastro delle 3 lettere reciprocamente, al punto che si parla, e giustamente, di un cosiddetto corpus paulinum, cioè queste 3 lettere hanno un profilo loro, hanno un pensiero anche loro, però hanno anche molto di convergente, quindi sono dotate di una personalità autonoma di carattere storico e letterario, o meglio di una personalità anche pastorale propria, di una personalità anche spirituale e teologica propria da un lato, però dall'altro lato costituiscono un tutt'uno. un corpo pastorale. Pastorale perché è diretto a dei pastori e pastorale perché i contenuti sono prevalentemente il tentativo di dare spiegazioni concrete alle comunità dell'ultimo venticinquennio, degli ultimi 20 anni del primo secolo, dare delle spiegazioni che sostengano gli interrogativi di queste comunità con delle buone motivazioni di carattere, tra virgolette, diciamo così, teologico e pastorale, in quanto al di dietro si risente anche l'attenzione dell'autore finale e del redattore finale di questi tre documenti nel comporli come corpus unicum, tenta anche sempre di restare agganciato a Gesù il Cristo. E nella misura in cui resta agganciato a questo personaggio, richiama di continuo, implicitamente, ma anche in modo talora esplicito, richiama il mondo dei sinottici, il mondo del Vangelo, cioè i tre anni di vita pubblica di Gesù di Nazaret. Noi stasera vogliamo iniziare l'ingresso diretto in questi tre documenti. Penserei ora, non sarà possibile esaurire tutti e tre i documenti in una serata, però qualche cosa possiamo cominciare a dire e potrà costituire anche per noi tutti come una specie di introduzione che ci accompagna in privato poi, può accompagnare ognuno di noi in privato nella lettura successiva. Continuare la lettura, possibilmente, no? È meglio. E potremmo anche, adesso vediamo, escogitare un metodo che la volta prossima ci possa di nuovo portare in questo tipo di lettura, però forse fatta già da voi in precedenza a casa e riportata qui sotto forma di domande. Potrebbe essere anche interessante, voi avete questo fascicolo, lo potete chiosare come meglio credete, adesso cominciamo. E cominciamo così. Dunque, c'è un prescritto, questo è un fatto tipico della letteratura epistolare del tempo. C'è sempre un prescritto e al termine c'è un postscriptum, c'è un esordio e c'è un epilogo, c'è un prologo e c'è un epilogo. In questo prescritto anche queste tre lettere presentano il classico modo di comportarsi dell'apostolo, per cui questo autore finale che chiamiamo tra virgolette il Paolo pseudepigrafo, ecco, per ora lo chiamiamo così, lo chiamiamo come il Paolo pseudoepigrafo, cioè quel tale che si è dato il nome di Paolo pur sapendo che egli non è Paolo e pur sapendo che Paolo ormai appartiene al regno di Dio e si trova presso colui che lo aveva afferrato e lo ha tentato di afferrarlo e lo ha afferrato là dove lo ha incontrato, nella sua casa, nel suo regno, dove egli da sempre ha aspirato ad andare, come dirà nella seconda lettera a Timoteo in modo molto marcato. La mia vita è ormai pervenuta al suo termine, io ho combattuto la buona battaglia, ho mantenuto la fede, sono vissuto nella speranza, ho fatto quello che ho potuto fare, adesso non mi resta che andare incontro a colui che mi viene incontro e che da tempo mi ha promesso la corona di giustizia, e non solo a me, ma a tutti quelli che come lui pensano e che come lui hanno tentato di impostare su di lui lo stile della propria vita. Allora, questo Paolo pseudoepigrafo che si attribuisce il nome di Paolo e pensa anche di poter scrivere con la sua penna, con la sua mano, con il suo stile, ma non ci riesce. Però proprio perché non ci riesce ci assicura di non essere lui l'autore, Paolo senza virgolette. Invece noi parleremo di un Paolo con virgolette e cioè il Paolo pseudoepigrafo. Il Paolo pseudonimico, cioè quel Paolo che si dà il nome di Paolo pur sapendo di non essere tale E perché fa questo? Lo abbiamo detto la scorsa volta, è un fenomeno tipico, molto diffuso nel testo sacro, nella Bibbia, è molto diffuso, si tratta di dare autorità autorevole a un documento che non l'avrebbe se passasse sotto il nome del vero scrittore. In quanto il vero scrittore è un membro della comunità, è forse una comunità, o senza forse, è una comunità intera, poi chi espone sarà colui che è deputato a questo tipo di lavoro, e qui ci sono molte ipotesi, può essere uno scriba sullo stile dello scriba giudaico, dello scriba ebreo, cioè lo scrivano ufficialmente deputato a questo compito, o può essere un ufficiale della Chiesa, un vero e proprio incaricato ufficiale non soltanto a scrivere, ma anche a pensare, a organizzare e a impostare un po' tutto il lavoro che poi confluisce nella lettera, cioè la struttura della medesima, oppure si dice meglio la disposizione del testo. Il testo va disposto, va inquadrato, va composto e il risultato è una dispositio textus, cioè il testo presenta poi una sua magnifica disposizione, o si potrebbe anche dire, e si dice, è una struttura, il testo è strutturato, questo lavoro è già molto qualificato, non lo può fare soltanto uno scrivano, uno scriba, lo scriba registra ciò che avverte, ciò che raccoglie materiale, poi il materiale deve essere composto. Possiamo forse immaginarci la situazione pressappoco delle comunità primitive qui che mettono a punto questo documento di carattere pastorale come, che so, persone che si ritrovano come noi in una sala e su un grande tavolo c'è tutta questa documentazione, informazioni varie, ricordi vari che sono chiamati qui, avrete già notato la parola personalia che ogni tanto ricorre tra parentesi, ecco, quelle sono notizie sparse che non trovano una vera e propria collocazione nella storia che gli Atti degli Apostoli ci offrono di Paolo e neanche collocazione nelle sette lettere autentiche, ma si pongono completamente al di fuori, per cui si pone legittimamente il quesito: ma da dove vengono tutte queste informazioni? Dobbiamo supporre, questa è stata un'ipotesi che io ho avanzato personalmente in un convegno della Novi Testamenti Societas che abbiamo tenuto lì, ogni anno si tiene in un buco del mondo, e nel 2008, a cui mi riferisco ora, fu appunto lì, alla Università di Vienna. Concorrono in quella circostanza i professori di Nuovo Testamento da tutto il mondo, 1500 persone, ma quando si ha questa seduta, una volta l'anno, i partecipanti sono tra i 250 e i 300, perché non si può andare un po', non tutti possono venire, chi dall'Australia, chi dall'America, cioè quando è stato fatto a Johannesburg, non so chi è andato, ma io non sono andato, era una cosa molto... Ecco, allora in quella sede è venuta fuori questa idea, ma la fonte dei personalia, i personalia non potrebbero essere una fonte circolante, no? La raccolta di queste notizie specifiche, particolari, che hanno collegato hanno collegato i singoli credenti delle comunità di Efeso e delle comunità di Creta, collegato spiritualmente, umanamente, sensibilmente, emozionalmente con la grande figura del maestro Paolo, no? Che non si è mai fatto chiamare maestro, ma in ogni caso, no? dell'apostolo Paolo. Ecco, questa è già un altro elemento che ci porta a capire che abbiamo a che fare con un autore il cui sta mettendo insieme materiale vario. E poi ci sono difficoltà varie che provengono dal mondo dei gentili, che provengono dal mondo degli ebrei, perché in queste comunità c'è presenza dell'uno e dell'altro. E queste comunità quali sono? La prima la troveremo già agli inizi, io, è detto al verso 3, ti esorto a restare ad Efeso. Con questa espressione noi siamo informati che Paolo, potremmo avere qui una notizia che risale all'apostolo Paolo storico e al momento in cui, molto attendibilmente, Atti degli Apostoli, credo capitolo 18, il discorso di Mileto, è quel discorso in cui Paolo manda Timoteo ad Efeso a raccogliere tutti i responsabili e se li porta a Mileto, no? E lì tiene il grande discorso. Questo fatto che manda Timoteo a informare tutti i responsabili delle comunità efesine già lascia intendere che quella potrebbe essere stata l'occasione per dirgli: tu adesso resti ad Efeso, perché lui subito dopo parte, e parte per l'Europa e arriverà a Filippi, avendo poi lasciato quella località. Ecco, allora noi adesso entriamo un po' in queste osservazioni sono state favorite dal verso 1, dove noi leggiamo: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per mandato di Dio nostro Salvatore e di Gesù Cristo nostra speranza, a Timoteo, vero figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Gesù Cristo Signore nostro. L'ho definito un prescritto che contiene un annuncio programmatico. Paolo, il Paolo pseudoepigrafo, si aggancia al Paolo storico, lo presenta come a voler dire: è questo Paolo che continua a vivere nella nostra comunità, no? Ed è in nome di lui che noi qui siamo convenuti, e gli dice allora, noi diciamo anche oggi, è in nome di lui che siamo convenuti. E si presenta sempre come l'apostolo di Gesù Cristo, per mandato di Dio nostro Salvatore e di Gesù Cristo nostra speranza. Da dove può dire cose del genere? Come le può dire? Poco più avanti ci sarà un'altra espressione, che si trova al versetto 12-13, dice così: rendo grazie a colui che mi ha corroborato, Cristo Gesù, il nostro Signore, poiché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendomi nel suo ministero. Proprio me, verso 13, che nel passato ero stato bestemmiatore e persecutore e violento, ma ho ottenuto misericordia. Agivo infatti nell'ignoranza quando ero nella incredulità. Ora però ha sovrabbondato in me la grazia, cioè la benevolenza, la condiscendenza, la grazia, cioè la progettualità, possiamo anche rendere così nel senso concreto, del Signore nostro, insieme alla fede e all'amore che è in Gesù Cristo. Con questi versetti 12, 13 e 14, e in particolare con il verso 13, qui viene rievocato il testo degli Atti degli Apostoli, capitolo 9, capitolo 22, capitolo 26, quel racconto che io la scorsa volta vi ho presentato. Ecco, saggiamente e sapientemente lo scrittore di fine primo secolo ha anche lì già ormai notizia, e le comunità di fine primo secolo sono informate di questa vicenda che l'apostolo ha vissuto e ha raccontato allo scrittore Luca, allo storico Luca, anche qui tra parentesi, discussioni infinite ma molto interessanti, che però poi finiscono per ricadere sempre su questa linea di carattere storico storiografico, come abbiamo detto appunto l'ultima volta, per cui i tre racconti, proprio perché sono tre e sono ripetuti, questa triplice ripetizione con prospettive diverse, sta a raccontarci oggi ancora che quel fatto è stato un fatto vissuto da quest'uomo in forma qualitativamente molto elevata. E allora quando poi, tornando al versetto 1, diciamo o leggiamo che Paolo è apostolo di Cristo Gesù per mandato di Dio nostro Salvatore e di Gesù Cristo nostra speranza, dovremmo andare a ripescare e a rileggere quel capitolo per capire che ad esempio in un certo punto del suo viaggio da Gerusalemme a Damasco egli ha narrato, ci racconta di aver in qualche modo vissuto in sé la chiamata di uno che gli diceva: ma tu perché mi perseguiti? Sono io che voglio adesso qualche cosa di diverso dalla tua persona, renditi disponibile, no? Cioè la riflessione forse ci porta ancora a considerare che in Paolo emozionalmente deve essere avvenuta tutta una revisione. Ma perché io sto condannando, sto catturando uomini, donne e bambini, sia pure come le credenziali che il Sinedrio di Gerusalemme mi ha dato? Si deve essere posto questa domanda interiormente. E se quel periodo non breve che egli trascorrerà dopo questo fatto nel deserto dell'Arabia ha avuto una consistenza, ecco, questo pensiero e questo interrogativo avrà avuto proprio in quel contesto del deserto la sua sede più appropriata e più opportuna per far maturare in lui un determinato riorientamento della sua attività pastorale, portandolo da, come egli dice qui appunto, ero bestemmiatore, ero persecutore, ero un violento, ma ora ho ottenuto misericordia. Ho ottenuto misericordia, cioè ho ottenuto la comprensione, qualcuno ha compreso la mia posizione. Se andiamo però un po' più in profondità su questo termine, la misericordia, ho ottenuto misericordia, l'ho ottenuta nel senso che chi mi ha afferrato ha messo su di me un progetto. La misericordia è la progettualità di Dio. Via generale in tutta la Bibbia, il progetto di Dio, la sua progettualità di questo Yahweh, di questo Adonai, di questo Dio che cammina con il suo popolo, che sente la sofferenza e vede le lacrime del popolo in esilio e decide di entrare, libro dell'Esodo, ecco, questa progettualità ha questo nome, la progettualità di Dio è la misericordia, Eleos, egli è colui che è misericorde. E allora io ho ottenuto la sua progettualità. Sarebbe come, parallelamente, per via di contenuto parallelo, accade con Gesù che in occasione del battesimo l'Evangelista appunto registra: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. La compiacenza di colui che dice in lui mi sono compiaciuto è esattamente: in lui ho riposto il mio progetto. Quindi da questo momento in poi, una volta battezzato, egli dovrà scattare nella linea della progettualità che io gli indicherò volta per volta, o meglio, che egli stesso riuscirà a estrarre dalla vicenda storica volta per volta. Questo accade con Gesù e con Paolo è la stessa cosa. Da bestemmiatore egli mi ha chiamato al suo seguito e mi ha reso apostolo. Apostolo è apostello, apostolos, mi ha detto: io ti mando, apostolos, cioè apostello, io adesso ti invio, tu sei un inviato, e mi ha mandato, ed è Dio nostro Salvatore. Ecco, nelle lettere pastorali c'è sempre questo rimando, c'è un comportamento molto, come dire, molto coraggioso, c'è un rimballo continuo tra Gesù Salvatore e Dio nostro Salvatore, tra Dio progettatore della soteria, della salvezza, e Gesù il realizzatore della medesima, il soter. Le quali espressioni soteria e soter ci rimandano anche al mondo politico del momento, al mondo culturale romano più che altro del momento, perché il soter è l'imperatore e la soteria è la sua programmazione politica. E allora coraggiosamente abbiamo qui, notatelo già adesso, vedete, cerchiamo di registrare quello che è possibile, no, da questa serie di considerazioni, veniamo messi a contatto con uno sforzo coraggioso, pericoloso, e anche in buona parte sovrumano, per così dire, no? Da parte di queste comunità delle origini che per descrivere l'esperienza spirituale, teologica, storicamente situata che stanno conducendo, si avvalgono del momento storico in cui si trovano a vivere e lo rifondano nel contenuto, quindi usano la stessa terminologia. Paolo è un mandato dal Sinedrio, è un apostolo che però è andato ad uccidere. D'ora in poi è l'apostolo che non uccide, ma annuncia il progetto di misericordia, perché il progetto di Dio, il Dio misericordioso, è una che si è compiaciuto in lui, possiamo anche dire, no? È colui il quale ha una grande appunto progettualità e ha sovrabbondato nel dono della sua amicizia e della sua compiacenza verso di lui, come ha ancora qui appunto detto: bestemmiatore, persecutore, violento, ora però tutta la positività della sua posizione, della sua misericordia, la ricchezza della sua progettualità ha sovrabbondato in me. E ancora, Dio è salvezza, l'imperatore è salvezza, Gesù è salvatore, l'imperatore è salvatore. Tutta l'azione politica, la gestione della polis e la gestione del grande impero che porta poi questi imperatori ad essere contrassegnati con il titolo di Divus Caesar, no? Il Cesare divino, proprio perché sia chiaro che quanto essi propongono per il popolo da essi guidato e da essi servito proviene da un contatto con una delle divinità dell'Olimpo. Una delle divinità dell'Olimpo, e adesso qui queste divinità dell'Olimpo scompaiono completamente, più avanti, lo faccio subito notare, scompaiono completamente e diventano invece il Dio unico che si è compiaciuto in me da lui mandato e diventano il Signore nostro Gesù, che a questo punto non è ancora menzionato nel suo rapporto con questo unico Dio, ma è comunque ben precisato nella sua funzione di azione e di azione redentiva o di azione liberatrice, no? Ed è definito nostra speranza. È interessante anche questo particolare, è la nostra speranza, perché nella situazione anche sociopolitica del momento la speranza è sempre messa in forse, no? Adesso lui è la nostra speranza, e allora c'è, come notate, c'è una rifondazione via contenuto o via contenuti della stessa terminologia, dello stesso linguaggio che era tipico nella gestione della polis e della cultura che ne è derivata. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per mandato di Dio nostro Salvatore, di Gesù Cristo nostra speranza, ecco, ed è il Paolo che da bestemmiatore ha cambiato completamente appunto orientamento. La questione poi, al verso 17, possiamo subito dare un'occhiata, perché abbiamo una cosiddetta dossologia che può completare questo primo excursus di riflessione, come dire, questa prima corsa di riflessioni. È detto così: al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile, unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. E c'è la risposta Amen, che è appunto indice che questo testo è stato utilizzato nella liturgia ed è nato nella liturgia ed è attendibilmente composto da coloro che concorrono di tempo in tempo, secondo la Didache, un altro documento di domenica in domenica, no? E lì in quella sede celebrano anche avvalendosi di preghiere e in particolare di inni composti da essi stessi. Qui abbiamo al Re dei secoli, eccetera, la conclusione di un inno, si chiamano i frammenti innici, e di questi frammenti innici in tutte e tre le lettere pastorali ce ne sono almeno 11 ben identificabili, e questi nel libro, chi ha avuto modo di vederlo, c'è tutto un capitolo su questo affatto, e poi al termine c'è anche tutto un prospetto di questi inni o frammenti innici. Se tentate di metterli insieme uno vicino all'altro e uno in successione, anche lasciandoli così nella posizione in cui si trovano, viene fuori un discorso organico. Abbiamo una vera e propria spina dorsale. Bene, allora cosa abbiamo detto fino ad ora? Siamo partiti dal prescritto, ci siamo agganciati ai versi 12, 13, 14 e abbiamo poi concluso con il verso 17. Adesso torniamo un momentino al punto secondo. Dunque, forse possiamo ancora chiudere un aspetto, ed è questo, restando un po' nel discorso che stavamo facendo, l'autore al verso 15 dice: tutto questo che io adesso vi ho detto è vero, è degno di fede, cioè è degno di tutta accoglienza, abbiamo tradotto così, pistoso logos, è degno di tutta accoglienza, e cioè Cristo Gesù è venuto in questo mondo per salvare i peccatori, di essi io sono il primo. Altro frammento è messo in corsivo, come avete visto, e anche e tutto ciò che ho messo in corsivo e tra parentesi sono i frammenti, in via generale tutti i frammenti sono stati trattati così. Ed io sono il primo perché ero bestemmiatore e persecutore, però ho ottenuto misericordia, affinché in me per primo Gesù il Cristo potesse mostrare quale tutta la sua longanimità, la sua misericordia, la sua progettualità, la sua amicizia, la sua vicinanza alla mia persona, la sua mistagogia, il suo accompagnamento, l'accompagnamento della mia persona. Avesse potuto mostrare quanto egli è tipo, la parola modello l'ho sempre evitata, tipo è molto meglio, perché io non potrò mai imitare lui, noi non possiamo essere, io non posso stilare la mia vita su San Francesco e erigendolo a mio modello. Io eliminerei la parola, la ritengo molto passiva, e se egli è il mio modello è prima di tutto irraggiungibile, questa è la prima sensazione che abbiamo. Invece se utilizziamo l'espressione forza trainante, ecco, Gesù è forza trainante, è colui che traina tutta la comunità, i 12, i 3, i 72, le origini, le genti delle origini che lo seguono. Paolo è forza trainante ancora più, in qualche modo, in modo ancora un po' più evidente, perché fonda le comunità e se ne va, e poi le continua a trainare con le sue lettere, e se è possibile torna, ma non è sempre possibile. Cioè non è l'uomo opprimente che dice io vi ho fondato, adesso vi do questa regola e quest'altra e quest'altra, no, è uno che crea molto, sfrutta molto la tendenza positiva che ogni uomo ha in sé, ogni creatura, alla responsabilità, all'uso della libertà. Quindi questo è l'annuncio, adesso lavoratelo e sfruttatelo al massimo. Comunità mature sono quelle che alle origini sono state pensate proprio sullo stile della sua esperienza. Ecco, Gesù tipo, cioè più che modello, Gesù o Paolo, forza trainante e tipo. E come tipo siamo di nuovo nel contesto culturale del momento, dal punto di vista pedagogico e della strategia pedagogica e della saggezza pedagogica. Siamo ancora un po' contestualizzati con l'imperatore che è anche tipo, è anche forza trainante, come le forze politiche imperiali che avrebbero dovuto portare questo tipo di apporto, no? Verso la polis e la politeia, cioè la cittadinanza che abita nella polis. Questo però non accade, e sono anche queste espressioni che ci fanno capire che la cosa non accade, in quanto esse diventano dei correttivi della esasperazione di queste espressioni, laddove si vede nell'imperatore il re incorruttibile, il re visibile, adesso è invisibile, no, diventa invisibile. Poi, certo, l'attributo di persona appartenente al mondo di Dio, degno di onore e di gloria per sempre, no? Ecco, è una espressione che anche viene qui adesso corretta, perché ha un tutt'altro destinatario. Molto bene, allora adesso nel versetto... Nella progettualità che si chiama misericordia, che si chiama appunto il progetto di Dio, la progettualità che è la sua misericordia, la sua compiacenza, la sua condiscendenza, questo autore avverte e registra dal seno della comunità la necessità di fa una prima fotografia, e si vede che era uno degli elementi che nella comunità di Efeso affidata a Timoteo si imponeva. Però vediamo come lo tratta, e siamo così al versetto 3 e successivi. Come io ti esortai quando fui in procinto di partire per la Macedonia a rimanere ad Efeso, così torno ora ad esortarti affinché tu richiami certuni a non propinare insegnamenti diversi e a non dare attenzione a favole e genealogie interminabili, le quali conducono più a vane discussioni che non al progetto di Dio nella fede. La questione delle genealogie interminabili ci porta nel contesto ebraico, nel contesto giudaico. La genealogia, che abbiamo anche nel Vangelo di Matteo, la genealogia di Gesù e anche di Luca, cioè in altra forma, ecco, erano lo strumento in forza del quale un ebreo faceva i salti mortali per poter dimostrare la sua discendenza da Abramo. Nella sua discendenza da Abramo, da circonciso secondo la normativa prevista in quel contesto, egli avrebbe avuto la possibilità di dimostrare di essere appartenente al popolo di Dio, al popolo eletto. Quando voi oggi aveste eventualmente la possibilità di essere ospitati in una famiglia ebraica, no? Ecco, quando entrate nella casa, è difficile, però se dovesse capitare, no? Ecco, quando venite ammessi nella abitazione, all'ingresso troverete un pulpito, un leggio, no? Un leggio, e al di sopra di questo leggio c'è la genealogia della famiglia. E se la sfogliate a risalire indietro, arriverete ad Abramo. La stessa cosa è per le famiglie sacerdotali. Devono riuscire a dimostrare di essere davvero collegate con Aronne e con i figli di Aronne, con tutta la classe levitica, per poter esercitare il sacerdozio. Questo è anche ben attestato nella Bibbia stessa. Oggi, non essendoci il Tempio, questo problema non è ancora molto vistoso. Qualora un domani dovessero cambiare le sorti e ci dovesse essere un nuovo tempio e venisse ripristinato un po' un culto, cosa non auspicabile, credo che sia proprio non auspicabile, in ogni caso se questo dovesse avvenire ci sarà di nuovo verranno ad esserci molti problemi per poter tornare a dimostrare di essere di classe sacerdotale, proprio perché l'interruzione è stata notevole. Ecco, quindi discussioni interminabili e genealogie interminabili, favole, sono tutti elementi che non si sintonizzano con il progetto di Dio nella fede. Quindi l'elemento che adesso viene introdotto è l'elemento fede. l'elemento pistis, l'elemento fede che è basata, è fondata sulla speranza e ci riporta in qualche modo alla introduzione. Io Paolo sono uno che compie un'esperienza nella fede e vivo nella speranza. Ora, questo tipo di rapporto, il binomio fede e speranza, dovrebbe essere la linea nuova. Fede e speranza mi portano nella linea della salvezza, della soteria, del Salvatore, del Soter e di tutto il complesso storico del suo messaggio, così come egli lo ha vissuto e noi come, e lo ha proposto e come noi adesso tentiamo anche di poterlo attuare, dice lo scrittore, pastore maturo di questa comunità. Fede e speranza sono un binomio storico molto forte e non solo parole dal contenuto spirituale, no? Che talora si va solo in questa direzione. No, c'è tutto un patrimonio storico da scoprire e il patrimonio storico lo si scopre nella vita del Vangelo, nella vita di Gesù di Nazareth, e questo è il cammino delle comunità, e lo si scopre anche nella vita stessa dell'Apostolo, che qui continua a pullulare un po' ovunque perché è la sua esperienza che continua a fare da punto di riferimento. Molti che si sono addentrati in questo tipo di metodologia hanno finito per allontanarsi, abbandonandosi a discorsi vani. Ecco, questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è la legge. Dottori della legge che pensano di essere maestri nella legge e invece non hanno conoscenza approfondita di nessuna delle cose che pensano invece di possedere. Questo è un piccolo attacco non anti-giudaico, ecco, questo non è il caso di dirlo, però la legge viene messa un po' sotto osservazione molto diretta. E siccome è un tema molto caro all'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, nella lettera ai Romani e anche altrove, questa legge dovrebbe essere la legge che parte con il Decalogo. È il Decalogo. Ecco, la legge è però, lettera ai Galati, è quella legge che non ha salvato nessuno, perché la legge non salva nessuno. E che cosa vuole dire allora con questa espressione molto forte nei confronti della legge mosaica? Vuole semplicemente dire che essa è imperfetta, che non è ancora il totum e che attende evoluzione. E la prima evoluzione deve avvenire, appunto qui il Vangelo della Gloria, abbiamo al punto 2, versetto 8, è il Vangelo della Gloria che affranca la legge. E adesso notate con quale in modo magistrale fa una sintesi molto stringata del Decalogo. Ora noi sappiamo che la legge è buona qualora uno ne fa l'uso legittimo. Sono infatti persuaso che la legge non è destinata al giusto. Il giusto non è un senza legge, ma è uno che sta molto al di là della legge, perché produce il mille per uno, il giusto. La legge mi chiede l'uno per mille. Questa è un po' la logica che c'è nel pensiero. Che la legge non è destinata al giusto, bensì ai senza legge e agli insubordinati. Insubordinati onora il padre e la madre. Contrariamente potresti essere un subordinato. Non nominare il nome di Dio in vano. Ricordati di santificare le feste. Se non, dunque, sei un insubordinato. La legge me lo rinfaccia, ma non mi aiuta a venirne fuori. Perché? Perché non mi redime. La legge mi accusa. Tu non mi hai osservata. C'è tutto questo discorso al di dietro. Ancora, a impi e peccatori, a sacrileghi e profanatori. No? A sacrileghi e profanatori. Chi profana la vita uccidendo, non uccidere. ad esempio, no? No? Sacrileghi e profanatori, a empi e peccatori, e apparricidi e matricidi. Ecco, qui si allontana un po', ma c'è al di dietro il fratricidio di Caino e di Abele, che viene in qualche modo, di Caino nei confronti di Abele, che viene, che è nel retrofondo mentale, agli assassini. Oh, non necessariamente dobbiamo trovare sempre un collegamento con qualche cosa che si trova nella legge, però la legge mosaica passa in rassegna, non nel decalogo, ha un punto di partenza. Il Levitico poi entra in tutti questi dettagli e in moltissimi altri ancora, ma in forma molto dettagliata anche molto pesante. Cioè, quando Gesù poi dirà: avete fatto della legge un fardello tale che è divenuto così pesante da non poter essere portato da nessuno, e lo avete messo sulle spalle della gente, quando voi stessi non siete in grado di sostenerlo. C'è stato questo tipo di discorso, cioè la legge ha finito per moltiplicarsi in tanti addentellati, no? Parricidi, matricidi, gli assassini, i fornicatori, per esempio, una espressione, sì, di certo, che però viene molto più elaborata poi nel pensiero cristiano, nel senso dell'equilibrio sentimentale, no? I sentimenti del proprio cuore, della propria amicizia, riuscire cioè anche della propria sensibilità, della propria emozionalità. Ecco, tener conto della mesotes, cioè la via di mezzo, cioè la via aurea, che è quella di mezzo. Omnia probate quod bonum est. Tenete, dice appunto nella prima lettera ai Tessalonicesi, sappiate mettere tutto sulla bilancia, sappiate provare tutto, soppesare tutto, e poi prendete la decisione che dovete prendere. Pervertiti, ho messo tra parentesi la parola omosessuali, è presente, qui c'è un po' di, c'è un richiamo del capitolo, credo che sia 2 della lettera ai Romani, dove questa lista in parte è ancora ben attestata. Ecco, la questione oggi è un problema, no? La omosessualità è diventato un problema, però a questo punto Paolo vuol dire: la legge non ti salva anche da questo problema. Io interpreto così nell'epoca contemporanea, perché mi dà molta possibilità di discussione aperta sull'argomento. La legge, io non risolvo il problema con una legislazione contraria. Che la legge, lo Stato già non è più molto orientato su questa legislazione in questa forma, ma ovviamente la Chiesa tiene duro su questo argomento. In ogni caso resta che non sarà possibile. Cioè, quando l'Apostolo dice la legge non ha salvato mai nessuno, non vuole dire eliminiamo la legge, vuole dire estraiamo dalla legge lo spirito che c'è dentro e ragioniamoci sopra. E allora il problema della omosessualità, per esempio, come quello dei fornicatori o dei matricidi o dei parricidi, non uccidere e via dicendo, ecco, io capisco che la legge probabilmente continuerà ad esserci, ma ciò che mi attendo che ci sia prima o poi è una attenzione all'uomo che si trova, alla creatura umana che si trova in quella condizione. Un cardinale tedesco ha avuto modo anni addietro di dire: sarebbe bene che la Chiesa ufficialmente cessasse di condannare e cominciasse a sostenere il problema delle persone entrando nel medesimo problema e venendone possibilmente fuori. Perché la condanna può essere anche un primo passo, ma serve non a salvare, ma serve solo a condannare. E la condanna in sé per sé non è una non è una salvezza, no? Può essere, si spera che possa essere un incentivo, che possa essere una spinta, che possa essere una forma di, non so, ecco, di provocazione. Si spera che chi si trova in quella situazione ne venga fuori. Non sarà così. C'è tutta una problematica di carattere antropologico che va assolutamente rispettata. Coinvolge la persona, coinvolge il proprio mondo interiore, coinvolge il suo grado di maturità raggiunta, probabilmente ulteriormente raggiungibile. Bisogna dunque aspettare i tempi. È la parabola del seme che cade sul buon terreno, ma produce il 100, il 70, il 60, il 30, il 20. Ed è sempre terreno buono, solo ma la reazione è diversa. O lo stesso Apostolo Paolo, nella sua prima lettera ai Corinzi, quando parlerà dei carismi, dirà sostanzialmente la stessa cosa. Io ne ho uno e tu ne hai un altro, dallo scambio cresciamo insieme. E allora anche questi problemi, quando capiterà in altro modo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo quinto, il famoso caso dell'incestuoso di Corinto, che gli dà tanta preoccupazione, che forse è per lui anche un problema, dice: ma come, non lo avete ancora risolto? Lui non è a Corinto, lo viene a sapere, scrive: ma come, non lo avete ancora risolto? Io da parte mia l'ho già risolto, io l'ho consegnato a Satana nel corpo, perché venga recuperato nello spirito. E allora datevi da fare. Se questo è lo scopo di fondo, anche nel caso dell'omosessuale, del matricida, del profanatore, un qualunque altro tipo di comportamento abnorme, se questa è la, venga pure condannato, no? In sé e per sé, ma mai ma in vista del recupero. E dice: allontanatelo pure dalla comunità, ma non sarà necessario che voi lo allontaniate, perché si allontana da solo, anzi si è da solo già messo fuori, e attraverso l'isolamento potrebbe anche resipire in qualche modo. C'è anche quest'altra battuta in quel capitolo quinto della prima lettera ai Corinzi, ma la battuta di fondo è... La battuta di fondo del pensiero paolino è: l'ho consegnato a Satana, cioè l'ho consegnato al padrone del male, no? Per così dire, a colui che agita un po' le coscienze e la vita di ognuno di noi, cioè al male, l'ho consegnato alla tendenza interiore del male, a quella che un targum, cioè una traduzione della Bibbia, del capitolo su Caino, dice: ma tu Caino perché hai fatto questo? No? Anche nella Bibbia canonica abbiamo questa espressione, che viene poi molto portata avanti nella tradizione che riguarda questo caso: tu hai fatto questo perché il male è accovacciato nelle pieghe del tuo cuore. Però come c'è il male, c'è anche la tendenza al bene, e allora tu vedrai, sei tu, omnia probate quod bonum est tenete, dovete riuscire a soppesare per decidere al meglio. Ai trafficanti di uomini, anzi il problema della schiavitù era notevole, ai trafficanti di uomini, trafficanti di uomini in sensi diversi, ai mentitori, agli spergiuri e a qualunque altra cosa che si opponga al sano insegnamento, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Il Vangelo della gloria è il Vangelo del risorto, il Vangelo della gloria, la doxa, il Vangelo, l'annuncio della gloria, il lieto annuncio della gloria. E il lieto annuncio della gloria è il lieto annuncio del glorificato, cioè è il lieto annuncio del risorto. E allora tutto si esaurisce in queste battute molto molto sintetiche, che ci fanno ripensare tutto il percorso che lui sta facendo in questo primo capitolo. E cioè la conclusione di fondo è l'ultima battuta, appunto, secondo il Vangelo della gloria del beato Iddio che è stato a me affidato. Ecco, il Vangelo del risorto, come a dire, il risorto è il tipo abbiamo detto poc'anzi, no? È il tipo, è la forza trainante ed è a quella fonte che bisognerebbe sempre riuscire a tornare all'interno di una vita ecclesiale che si rispetti e che è ispirata alla Pasqua e al valore della Pasqua. Possiamo adesso concludere andando qui in fondo. Esortazioni a Timoteo. Questo dunque è il compito che io ti affido. Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie già pronunciate su di te affinché tu da esse sostenuto combatta la bella battaglia del Vangelo con fede e buona coscienza. Certuni, purtroppo, avendola ripudiata, la buona coscienza, dovremmo intendere così, hanno fatto naufragio nella fede. Ecco qui l'altro criterio della sion eidesis, cioè la buona coscienza. La buona coscienza è la capacità di valutazione, di soppesare le cose, di coglierle nel come parte, come di coglierle come compiacenza del Dio della storia, come compiacenza del Dio della storia, cioè come progetto di Lui che è un progetto di misericordia, laddove a questo punto il progetto di misericordia va anche inteso nel senso egli mi viene incontro, egli mi accoglie, mi dà il suo progetto, si compiace di darmelo e attende le mie risposte e mi accompagna senza farmi né violenza e né sollecitazione alcuna, ma lasciando la mia reazione perfettamente libera. Però è quel tipo di libertà che al termine ci porta forse a dire che noi ci muoviamo in una autonomia teonomica, cioè l'autonomia perché io resto libero in tutto e per tutto, né egli vuole diversamente. La pagina biblica nel suo insieme sostiene questa posizione. Teonomica perché la sua progettualità è talmente ampia che abbraccia la totalità dei componenti, l'umanità intera, e li sospinge a prendere in considerazione la sua progettualità, che è progettualità di compiacenza e di misericordia, è una progettualità propositiva. Questo io ti affido perché si possano analizzare e approfondire quei problemi e non onde non restarne succubi. Questo è il senso del titolo che è stato dato al punto 2, voglio dire no, al punto 1, il ministero della parola, alternativa a insegnamenti diversi. Alternativa a insegnamenti diversi, è un po' il titolo che ho dato lì, il ministero della parola, alternativa a ministeri, a insegnamenti diversi. Con ciò è come se avesse voluto dire, il tuo compito non è scalzare gli insegnamenti diversi, perché perdi tempo, lascia che essi abbiano il loro corso, però proponi l'alternativa, grazie all'alternativa metterai gli altri che pensano diversamente in condizione di non respingere la tua proposta ed è probabile che la tua proposta potrà essere educatrice, sfida educatrice di una saggia educazione. La battuta finale, lassù al verso 20, dice io ho degli esempi concreti che vengono dalla fonte dei personalia. C'è stato qualcuno che si è disorientato, c'è un certo Imeneo, c'è un certo Alessandro che io ho consegnato a Satana come ha consegnato a Satana. L'espressione riporta alla tradizione paolina di Prima Corinzi, l'incestuoso famoso. Anche qui ritorna, l'ho consegnati a Satana. Perché? Perché imparino a non bestemmiare più, quindi non li vuole perdere. Ma la legge non aiuta, aiuta il tuo insegnamento, aiuta l'approfondimento della legge. E la legge è luce, è limbo di eternità nel tempo, questo ti aiuta. La legge non è lettera, e se fosse soltanto lettera, allora resta il fatto che essa non aiuta. Se invece la lettera porta in sé un contenuto e il contenuto lo riesce ad estrarre, e allora quel contenuto diventa redentivo. Adesso io direi possiamo, io penso che andare oltre, non, abbiamo esaurito il capitolo primo della prima lettera a Timoteo, possiamo scorrere molto rapidamente i titoli principali. Al capitolo secondo abbiamo una assemblea ministeriale che inizia un'azione liturgica. Adesso entriamo in un certo clima dove tutto questo materiale continua ad essere presente. Poi al capitolo terzo viene presentata la comunità ecclesiale in alcune sue strutturazioni interne, no? Cominciano ad essere presenti i ministri. Poi torna al capitolo quarto la necessità di contrastare insegnamenti diversi con la forza della persuasione, quindi è un po' il suo tipo di attenzione. E al capitolo quinto alcune priorità pastorali. Abbiamo il catalogo delle vedove, abbiamo di nuovo un'attenzione ai presbiteri e al loro profilo, abbiamo al verso 20 del capitolo 4, pagina 16, giù in fondo, disciplina ecclesiale e lapsi, coloro i quali si sono allontanati e chiedono di essere riammessi, dice appunto non avere fretta a riammetterli. E poi c'è un affettuoso interessamento che viene dai personalia e che si trova lì a pagina 17 al versetto 23, cessa di bere soltanto acqua ma fa uso anche di un po' di vino a causa dello stomaco e dei tuoi frequenti disturbi. È interessante la notazione perché fa capire, no, quanto sensibile sia stato quest'uomo, che egli stesso aveva dei problemi con gli occhi, con lo stomaco anche probabilmente. Adesso ce l'ha con Timoteo, tu devi lavorare, tu sei giovane, dice, e allora non cerca anche, attento alla salute della persona che è tra i suoi collaboratori preferiti. E poi al capitolo sesto inizia un altro tipo di interessante discorso che va anche sull'uso del denaro, cioè insegnamento inquinato dalla bramosia del denaro. Anche questo potrebbe essere da noi ulteriormente approfondito, il buon combattimento alla bramosia del denaro, punto primo, si oppone il buon combattimento per la vera ricchezza. Ecco, su questi temi successivi che compongono un po' tutta la lettera prima a Timoteo, magari torniamo la volta prossima. Io penso possiamo tornare in una conversazione un po' più approfondita la volta prossima, ma intanto questa introduzione al capitolo primo, adesso abbiamo le 8:10, possiamo dare un po' di tempo alla risonanza, vediamo cosa è venuto fuori. Se volete possiamo iniziare questa risonanza rileggendo tutto il capitolo primo in forma continuata. Lo può fare anche uno di voi, ecco. Sì.
Paolo, apostolo di Cristo Gesù, Dio nostro Salvatore, e di Gesù Cristo nostra speranza, a Timoteo, vero figlio nella fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, Signore nostro. Come ti esortai quando fui in procinto di partire per la Macedonia a rimanere in peso, così torna ora a esortarti affinché tu ricavi certuni a non propugnare insegnamenti diversi e a non dare attenzione a favole e genealogie interminabili, le quali conducono più a varie discussioni che non al progetto di Dio nella fede. Scopo di questa viene da un cuore sincero, da una coscienza buona e da una mente non divina. Per essersene allontanati, alcuni si sono smarriti in discorsi vani. Volendo essere dottori della legge, essi di fatto non comprendono né ciò che dicono né alcuna di quelle cose che non danno per sicure. Ora noi sappiamo che la legge buona, qualora uno ne fa uso legittimo, sono infatti ben per caso che la legge non è destinata al giusto, pensi ai senza legge e agli insubordinati. Ai empi e peccatori, a sacrifici e i non.
Dunque vi siete accorti che ci sono dei punti che io non ho ancora commentato, vediamo un po' quali sono adesso le vostre reazioni.
La prima cosa che volevo chiedere, cioè perché scrive la Bibbia questo signore, che diciamo Paolo o suo, e la intesta a Dio? Perché sceglie come oggetto di questa missiva, di questa istruzione, la domandazione di Timoteo? Sono sorti dei problemi, c'è qualcosa?
Dunque, Timoteo, torniamo all'incontro che abbiamo avuto la scorsa volta. Il Paolo viaggiatore, nel suo primo viaggio apostolico, Paolo ha al seguito Barnaba e Marco. Ricordate quello che è successo? Marco si distanzia, tornano indietro, o meglio, Barnaba e Paolo procedono per il viaggio. E una delle località che in andata visitano è Listra, la città di Listra. Listra è già una città notevolmente sviluppata. Oggi la si può visitare, c'è poco, però si vede che è una località abbastanza, è stata una località abbastanza, è una vera e propria città con un tempio maestoso al dio Zeus, al dio degli dèi, e dei massi di questo tempio sono finite nelle case dei privati, i privati le hanno utilizzate come fondamenta alle proprie case. E insomma, è interessante fare questa visita alla città di Listra. Lì c'è anche una comunità ecclesiale che Paolo fonda in andata, poi va oltre, raggiunge Iconio, raggiunge Derbe e poi fa il viaggio di rientro. Tutto questo porta via un po' di tempo. Al ritorno la comunità di Listra gli presenta uno che si chiama Timoteo, e questo Timoteo dice ti potrebbe servire. In verità glielo avevano già presentato in andata, quindi al ritorno glielo confermano, ed è questo che io non ho detto, ma al verso 18, dove è detto questo è il compito che io ti affido, Timoteo figlio mio, in armonia con le profezie già pronunciate su di te, affinché tu da esse profezie sostenuto combatta la buona battaglia del Vangelo con fede buona, con fede e buona coscienza. Interessante, no? Che è, qui possiamo supporre che le cose siano andate così. Paolo e Barnaba hanno bisogno di collaborazione, stanno cercando collaboratori. Paolo cercherà collaboratori per tutto il corso della sua vita. Avrà bisogno solo e sempre di collaboratori come Gesù. L'episodio dei 72 oltre i 12 è molto indicativo. Questi collaboratori se li troverà Paolo, no? Quindi come metodo è quello della collaborazione, quello della condivisione nella responsabilità pastorale. Non intende Paolo dire tu fai quello che dico io, Paolo intende dire questi sono i problemi, io li vedo in questa linea, credo di avere lo Spirito di Dio che mi guida, lo dirà anche questo, no? Vi propongo queste indicazioni che vi dovrebbero portare non tanto a soluzione, quanto a dinamica ecclesiale. Questo io ti affido affinché tu, dirà a Tito, nella lettera a Tito, conduca avanti possibilmente fino a completamento, il ministero che ti è stato affidato in relazione a ciò che noi abbiamo avviato. E quando arriveremo a quel punto diremo anche lì di che appunto si tratta. Allora Timoteo poi se lo piglia per il secondo viaggio apostolico e da quel momento in poi sembra che non lo lascerà mai più. E allora adesso diventa anche colui che, dicevo in apertura, Atti degli Apostoli, il testamento spirituale, il discorso di Paolo a Mileto, prima di imbarcarsi e di raggiungere poi l'Europa, a Filippi. Ecco, lì è Timoteo che viene mandato da Paolo a Efeso a raccogliere tutti i responsabili e a portarli appunto lì a Mileto per l'addio, che è un addio molto toccante ed è anche quel capitolo molto, molto denso e molto ricco anche di spinte di riflessione. Allora adesso Timoteo è lì, ecco, Paolo scrive questa lettera, certo non è lui a scriverla a Timoteo, ma è questo Paolo pseudoepigrafo a fine primo secolo, immagina che in questa comunità, dove ci sono i problemi delle vedove, degli ebrei, dei gentili, della ricchezza mal usata, di coloro i quali hanno seguito e adesso, oppure ci sono tutta questa serie di parricidi, di matricidi, di pervertiti, di spergiuri e via dicendo, adesso è un lavoro arduo quello che ti attende, no? È un lavoro arduo. E allora non poteva essere uno qualunque a firmare una simile esortazione o raccomandazione o progettualità pastorale. Doveva essere il Paolo pseudoepigrafo, però doveva essere Paolo. E allora Paolo scrive a Timoteo. Se guardate qui, la prima pagina, ho messo qui, traduzione dell'Efe, poi c'è sotto Paolo, Timoteo e Tito si raccontano. Cioè le lettere pastorali sono un racconto che i tre fanno l'uno all'altro. Paolo, storico, è ormai nel regno di Dio. Il Paolo pseudoepigrafo è il responsabile della comunità che adesso sta mettendo per iscritto questi pensieri. E nel mettere per iscritto questi pensieri funge da Paolo storico, però non lo è Paolo pseudoepigrafo. E nel mettere appunto questi pensieri è in colloquio con Timoteo e Tito, per cui Timoteo, Tito e Paolo si raccontano l'esperienza dell'ultimo venticinquennio e la mettono dal punto di vista ecclesiale e pastorale e progettuale, dal punto di vista pastorale, progetto pastorale, la mettono per iscritto. Dovrebbe essere questa la linea Gennaro.
All'inizio abbiamo trasformato che Gesù già è stato riconosciuto come Signore. Paolo apostolo di Cristo Gesù. E poi ancora, alla fine, un altro riconoscimento. Cristo Gesù, Signore. Ora Cristo in te, trasmette la comunità e della comunità già c'è stato questo riconoscimento. Ora è la data.
No, qui siamo già verso il 100. Sì, dal 51 è la prima lettera ai Tessalonicesi, quella è la prima in assoluto, la prima lettera ai Tessalonicesi, autunno 51, la seconda dovrebbe essere primavera 52, ma le lettere pastorali...
Certo.
Sì, ma qui siamo... Sì. Però qui siamo già alla fine del primo secolo, eh? Qui siamo già alla fine di una lunga esperienza. Cioè, con queste lettere hanno alle spalle Romani, le due Corinzi, le due Tessalonicesi, e hanno anche gli Atti degli Apostoli alle spalle.
La prima volta che è stato affermato della messianicità, della stazioneria di Gesù, quando è stato? Perché è stata qui, se siamo alla fine del primo secolo, allora qual è la prima verità, testimonia che Gesù è conosciuto come Messia e Signore?
Sì, appunto, come Messia e Signore, che ci sia proprio un momento specifico, noi siamo in grado di dire che la prima formulazione in assoluto è Gesù Cristo Signore nostro, dove Gesù significa il Gesù della storia, Cristo è il Messia fino alla croce, il Messia sofferente e il Messia risorto. Signore è il Re della gloria, cioè è il risorto, ritornato al Padre, l'asceso al Padre. Nostro è l'assemblea ecclesiale, pasquale, che riflette su questi elementi e dà questa formulazione. Quando questo possa essere avvenuto, gli Atti degli Apostoli hanno già questo tipo di messaggio e questo tipo di professione, così, per così dire, di fede, no? Ce l'hanno, e ripeto, consiste in questi quattro elementi. Si tratta di dare al Gesù della storia la posizione che appunto merita, quindi Gesù, che è poi l'inviato, che è l'unto, che è il delegato, che è il Messia atteso, contrariamente all'attesa ebraica, non sarebbe mai stato un Messia sofferente, qui abbiamo il Messia sofferente, quindi c'è un forte un ribattezzamento della sua figura. E poi, dopo la sofferenza e la tomba vuota, il Messia glorioso. Ecco. E il Messia che torna nel seno del Padre, secondo questo schema soteriologico che prevede che Dio si abbassi, lettera ai Filippesi ad esempio, e che ritorni poi con i suoi là dove da sempre ha progettato di avere i suoi di fronte a sé. Per esempio, ancora l'inno ai Filippesi ci aiuta a capire questo particolare, pur essendo nella natura, nella posizione, nella situazione di Dio, non ha ritenuto tutto questo una prerogativa da dover sempre comunicare a tutti, ma si è abbassato, ecco, e poi è stato di nuovo esaltato. E con la lettera ai Filippesi siamo a metà anni 50. Ecco, mi sembra che lì ci sia proprio il curios, no? Per la lettera ai Filippesi.
Dopo 20 anni, cioè, in quel tempo non è estremamente breve.
Sì, però per l'inno, quell'inno lì si ritiene tendenzialmente che sia un inno composto nella comunità di Filippi, e la comunità di Filippi è quella che lui visita per ben tre volte, è quella da lui particolarmente curata. Ecco, comunque su questa domanda ci si potrebbe ancora, cioè quando, che tipo di evoluzione ha avuto l'espressione Gesù Cristo Signore nostro? Ecco, su questa domanda credo che ci si potrebbe ancora un po' lavorare, se non è. Certo, abbiamo a che fare anche con comunità entusiaste agli inizi, con comunità anche e stupite, meravigliate di quanto sta accadendo in positivo, e anche a tale loro atteggiamento contribuiscono anche le opposizioni, le difficoltà, le conflittualità, i tentativi di frenarle e anche i tentativi di farle vivere in sofferenza e in oppressione, no? Per esempio il Vangelo di Marco sembra che sia venuto fuori da questo tipo di atteggiamento che a Roma da parte imperiale si aveva nei confronti delle comunità cristiane, atteggiamento piuttosto proibitivo e negativo. E allora lì, particolarmente nel famoso discorso, capitolo 13, il discorso escatologico, ci sono una infinità, si ripete con frequenza la terminologia dell'oppressione e della sottomissione. Cioè non è, ma è proprio in quelle circostanze, no, che matura l'idea sempre più forte di un Gesù Signore per il quale vale la pena e vale la spesa impegnare la propria, spendere la propria vita. Sì, comunque, ecco, dal punto di vista di una risposta più articolata e più precisa, probabilmente qui sarà il caso che io stesso mi riconcentri un momento.